sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo
secondo Matteo.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché essi è il regno dei cieli. E beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Il Vangelo di questa sera ci presenta una delle pagine più belle, più profonde, più ricche, forse psicologicamente anche più distanti dalla nostra fede, qualcosa che forse noi guardiamo così come contempliamo un bellissimo quadro, un bellissimo paesaggio, un bellissimo cielo, cioè cose che ci commuovono, che ci attirano, che ci entusiasmano, ma che sembrano irraggiungibili per noi, poveri mortali, povere creature claudicanti, affannate, ripiegate su noi stessi, così che ci diamo anche tante belle scuse dicendo il mondo va così, come dire, c'è le cose da fare, c'è il lavoro da fare, c'è da fare questo, da fare quest'altro, tutto quello che noi dobbiamo fare è come se ce l'avesse comandato Dio, nessuno ce l'ha comandato. Siamo noi che organizziamo la nostra vita e possiamo organizzarla in un modo piuttosto che un altro. Questa pagina è all'inizio di quel famoso compendio di San Matteo che è chiamato il discorso della montagna, che recepisce tanti insegnamenti sparsi qua e là da Gesù. E sappiamo che Gesù non era uno sistematico. Non pensiamo che Gesù abbia pronunciato questo lungo discorso tutto in un giorno. No, Gesù non faceva grandi discorsi. Gesù camminava, guardava, amava, chiamava. Se vedeva qualche persona sofferente che era disponibile, la guariva. Se non lo coglievano, se non cercavano, non insisteva. Scuoteva la polvere dei suoi calzari e cambiava strada. Questo lo voglio sottolineare perché, carissimi, anche oggi Gesù si presenta a noi come una opportunità. Io direi è l'unica opportunità della vita, il quale non si impone mai, ma si propone. Ci sollecita magari invisibilmente, ci offre tante occasioni per poterlo accogliere, conoscere, ma sempre in modo discreto, quasi impercettibile, in modo che la nostra libertà sia totalmente salvaguardata, in modo che sia sollecitato solo il nostro desiderio di bene. Non a caso questo grandioso discorso della montagna inizia con queste beatitudini, che sono 8, che riporta solo Matteo, tutti e 4 i Vangeli. Che cos'è la beatitudine? Noi quando pensiamo alla beatitudine immediatamente pensiamo ai beati del cielo. Purtroppo c'è stato un progressivo cambiamento, un'evoluzione semantica di questa parola, per cui alla fine i beati sono sempre quelli che sono forse per noi quelli che sono stati dichiarati tali dalla Chiesa. Ma Gesù in quel momento si riferiva alle persone concrete che aveva davanti. E il termine beatitudine per noi è diventato un termine tecnico, ma beatitudine vuol dire semplicemente essere felici. Potremmo tradurre semplicemente felici coloro che assumono questi atteggiamenti. Potremmo anche dire la felicità consiste in questo. Non so se è chiaro il discorso. Tutti gli uomini cercano la felicità, anche qui in questo convento hanno sollecitato il mio confratello a fare il discorso sulla felicità. Allora, cosa ha detto Seneca, cosa ha detto questo, cosa ha detto quell'altro? Perché la felicità è ciò che tutti gli uomini cercano. È il bene più prezioso, il bene primario che noi cerchiamo, che è sempre presente sotto traccia in qualsiasi cosa che noi facciamo. Sia se perseguiamo il nostro hobby, sia se perseguiamo una professione, sia se cerchiamo un compagno, sia cerchiamo un figlio, sia cosa cerchiamo? Cerchiamo di essere felici, cioè sazi di bene. La beatitudine quindi è la pienezza della felicità, è la pienezza del cuore. Chi è il beato? Colui che finalmente si siede e gode della vita, non sente la vita come un incubo, come una fatica, come un problema, come un affanno. Così come purtroppo per tanti di noi, anch'io ho vissuto queste cose, specialmente quando lavoravo la mattina, mi alzavo e dico, mamma mia. Poi mi ricordo durante l'intervallo andavo da solo a fare un giro intorno al parco e pregavo. E quando alle 5 uscivo, andavo in chiesa e pregavo. Mi mettevo davanti al crocifisso e pregavo, finché è arrivata la beatitudine, è arrivata la vocazione. Capite? Ma io sentivo il peso, il travaglio della vita, sentivo che quella vita che vivevo non era sufficiente e so che anche per voi non è sufficiente, perché io conosco gli uomini, conosco le persone e anche questa pienezza è cercata affannosamente e costantemente anche di coloro che vanno a messa tutti i giorni e non riescono a trovarla. Perché ne ho conosciute suore e frati che non sono beati. Penso che ne avete conosciuti anche voi. Quanti conosciamo che aprendo gli occhi al mattino e sentono la vita come un peso, anche la vocazione come un peso, come un compito, un lavoro da svolgere, con questa vaga speranza che prima o poi succederà qualche cosa che non può succedere perché non esiste. L'unica cosa che può succedere è che noi ci fidiamo di Dio, ci fidiamo di Gesù e ci affidiamo a Lui. Per questo il Signore, vedendo tutte le folle che lo seguivano, non è che ha fatto grandi discorsi. Si è seduto e ha detto, beati voi di spirito. Ma poi non ha fatto un trattato per spiegare la povertà materiale, la povertà spirituale, ma si può essere poveri anche se si è ricchi, no? Perché poi la gente dice così, no? Posso essere povero se ho il conto corrente, se ho la casa, se ho l'assicurazione, se non mi manca niente? Posso essere povero? Ma non posso essere povero di spirito, gli dicono loro. Già la domanda posta così dimostra che uno non è povero. Capite? Noi cerchiamo sempre delle vie di fuga. Cerchiamo sempre di addomesticare le cose. Vogliamo che tutte le cose che viviamo siano funzionali a quello che noi riteniamo essere giusto e necessario per noi. Invece Gesù scardina le cose, perché dice, beati i poveri, beati quelli che piangono, ma si può essere beati piangendo? Eh sì, forse voi non ci credete, ma si può. Se Gesù lo dice, vuol dire che si può essere beati anche piangendo. È possibile vivere da miti? Uno pretendeva che assolutamente sul posto di lavoro non si può essere miti. Allora, siccome gli altri da Zanno, io mi devo difendere. Allora Zanno anch'io. Dico, ma la beatitudine della ricchezza dov'è quando la vivi? Carissimi, le verità che il Signore ci ha insegnato sono semplici. Sono così semplici che nemmeno le vediamo noi. Non riusciamo a capire, sono troppo banali. Lo so che è difficile convincersi che c'è la beatitudine, c'è una salvezza, c'è un mistero esistenziale più profondo nel lasciarsi perseguitare piuttosto che perseguitare. Se ti danno uno schiaffo, porci l'altra guancia. Se ti chiedono di fare un miglio, fanne due. Se ti chiedono la tunica, dagli il mantello. Oh, ma come si fa? Si fa. Con la fede. Questa è la fede. La fede non significa andiamo a messa, poi chiediamo al Signore che ci dia un aiuto, no? Che si svegli, perché anche questo siamo capaci, che si svegli e si sbrighi ad aiutarmi, no? Prima facciamo tutti uomo di nostri, viviamo come vogliamo noi, poi andiamo in chiesa e pretendiamo che il Signore ci dia una mossa perché stiamo troppo male. Ma la fede invece è credere in queste parole. La fede significa fidarsi di Dio e affidare la propria realizzazione esistenziale a Lui. La fede è sapere che la felicità potrà essere raggiunta nel momento in cui noi viviamo in comunione con Gesù. Le altre sono felicità, sono momenti di beatitudine, per fortuna, ci sono tantissime cose che ci danno gioia, ma sono solo limitate, sono temporanee, sono parziali. È come quando uno si innamora, no? Questo amore che travolge, che coinvolge, quanto dura? Fino al viaggio di nozze, già per molti la sera del viaggio di nozze è già un trauma, eh? Per tanti già il viaggio di nozze è un trauma iniziale. Però noi abbiamo bisogno anche di queste cose, per carità. Allora, perché insisto tanto su questo discorso di fede questa sera? Perché, cioè, è inutile che io mi dilunghi a spiegare che cos'è la povertà, la mitezza. Se a monte non c'è la disponibilità per accogliere questi insegnamenti, che tra l'altro non siamo noi che possiamo mettere in pratica, non siamo in grado. Possiamo metterli in pratica se ci crediamo e se accogliamo lo Spirito Santo che ci viene da Dio. Io ci do lo Spirito Santo, come ha detto i suoi apostoli. Mi raccomando, non muovetevi da Gerusalemme, non fate danni, state buoni, finché non scenderà dal cielo lo Spirito Santo su di voi. E allora sì. Quindi non è che noi dobbiamo dire, ma io avrò la forza, non avrò la forza. No, non ce l'avete la forza, non ce l'abbiamo. Nessuno di noi è adeguato al regno di Dio. Per questo è che Gesù è morto e risorto. Noi siamo assolutamente inadeguati. Ma la fede ci dice che attraverso questa disposizione noi possiamo ricevere. Il padre della fede chi è? Abramo. Ebbene, Dio ha aspettato che Abramo avesse 100 anni e Sara 99, prima di dargli un figlio, in modo che fosse chiaro. Dico questo, carissimi, perché la prima lettura ci parlava proprio di questo. Ci parlava di che cos'è la fede reale. Il Signore dice a Elia, dirigiti verso oriente, nasconditi nel torrente, berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Poi pensate per un attimo, se questa notte vi apparisse Gesù e vi invitasse a fare qualcosa di questo genere, se il Signore facesse un invito di questo tipo, sarei in grado di dire di sì? Qui il testo ci dice, Elia partì e fece secondo quando gli aveva detto la parola. I corvi gli portavano pane al mattino e pane e carne alla sera. Ma al di là del fatto che lui si è fidato, avrebbe mai potuto sperimentare la potenza gratuita di Dio se non fosse andato su quel torrente? La condizione per poter sperimentare l'aiuto reale e concreto di Dio è che noi siamo in una condizione dove non possiamo fare assolutamente niente. Come Elia è andato là dove non c'era niente da mangiare e il Signore gli ha detto tu vai lo stesso, ti darò io da mangiare. Come? Ti mando il corvo che ti porta il cibo. La fede è anche credere in alcune parole, ma crediamo in alcune parole che ci parlano dell'invisibile e ci invitano a sperimentare l'invisibile. Gesù è il Salvatore, è il guaritore delle nostre anime, è colui che può risolvere, è la soluzione esistenziale. Dove invece noi appoggiamo la soluzione dei nostri problemi? Chiaro che noi dobbiamo andare a lavorare al mattino, nessuno di voi domani può dire vado nel fiume e aspetto che arrivi il corvo, che è il Signore che lo dice prima. Mica Elia ha detto adesso vado nel fiume e vediamo se il Signore mi dà da mangiare. E se fosse stato così il Signore non gli avrebbe dato da mangiare. La fede consiste nel fare quello che dice Gesù. Se ti dice di andare nel fiume e ti dà da mangiare lui vai, se non te lo dice datti da fare tu. La fede quindi significa credere e fidarsi delle parole dette da Gesù. E questa sera Gesù ci dice beati i poveri di spirito. Qui non dobbiamo andare in nessun deserto, non dobbiamo andare in nessun fiume, non dobbiamo fare chissà che cosa per sperimentare la parola di Dio. Per poter sperimentare questa parola dobbiamo diventare poveri. Se non diventiamo poveri di spirito non la sperimenteremo mai questa beatitudine collegata alla povertà di spirito. Così come non sperimenteremo mai la beatitudine collegata alla mitezza. C'è un'apparente beatitudine che l'aggressività dona. Ah, ve l'ho detto quattro, adesso mi sono liberato. Va bene, sei beato, sei contento. Ne avete quattro. E c'è invece un'altra beatitudine di colui che è mite. Uno sceglie quale beatitudine vuole avere. Questa è la fede. Il Signore propone. Carissimi, capisco che non è semplice. Non è semplice, lo so per esperienza. Però capite che quella soddisfazione è un attimo, se ne va e ti lascia amaro. E lascia amaro, carissimi, soprattutto noi che crediamo. Noi che cerchiamo Dio, abbiamo un cuore buono, abbiamo un cuore che è fatto per Dio. E allora quando ci capita di fare questo, poi soffriamo ancora di più. Perché siamo fatti per Dio. Voi tutti che siete qui questa sera, siete fatti per questa beatitudine. Il Signore vi ha chiamati qui questa sera e vi parla di questa beatitudine e ve la vuole donare. E io so che anche voi vorreste dirla, solo che avete paura di perdere. Ma il Signore ha detto, chi perderà tutto per causa mia, vi lascerà tutto, troverà il cielo. Però voi capite che non ci sono alternative. Possiamo fare tutti i discorsi in questo modo, ma possiamo girare intorno, ma come uno che sperimenta la salvezza, il cieco ha sentito che è stato guarito, e il lebbroso l'ha sentito, il peccatore lo sente che è stato guarito. Questa è la fede. La fede si sperimenta. La fede cambia la vita, cambia il cuore, cambia il modo di relazionarsi con le persone, con se stessi. La fede è la soluzione di ogni problema esistenziale. E finché noi non ci convinciamo che la fede è la soluzione di qualsiasi problema, arriveremo a vuoto, annaspereremo. Ripeto, non dovete guardare a voi stessi. Non dovete guardare se avete o non avete le forze, perché le forze non ce le abbiamo. Il Signore non ci chiede, il Signore ci chiede solo di fidarci di Lui. Se noi ci fidiamo, Lui ci renderà capaci di vivere la Sua parola. Così come Elia ha sperimentato il nutrimento di Dio.